Allora, vorrei continuare sempre nell'ambito del commento alla festa di oggi, quindi lo stesso brano, invece di prendere il brano di Luca, prendo il brano di Matteo sulla trasfigurazione, e per sottolineare una cosa che sarebbe molto bene che noi impariamo a, come dire, non solo a usare, ma a collegare continuamente tutti i passi delle scritture, perché la scrittura è un corpo unico, quindi quello che si comprende in un punto è illustrato in un altro continuamente. L'immagine è questa: se voi, vuol dire, c'è una, non so, un bel lago, voi prendete un, quindi con un secchio prendete l'acqua e poi la portate via, vi resta un secchio d'acqua e basta. Se invece, sperando che vi piaccia nuotare, chi si tuffa sta nell'acqua sempre. Cioè occorre tuffarsi nelle scritture, non piluccare e portar via. Se voi vi tuffate, allora a furia di stare a nuoto nelle scritture, la scrittura viene a poco assimilata e i pensieri delle scritture si assommano ai vostri pensieri. L'ideale è di non distinguere più quelli che sono i vostri pensieri e i pensieri delle scritture. Questo sarebbe l'ideale. Allora, questo brano, proprio come è strutturato, mi dà agio di illustrare questo principio del tuffarsi nelle scritture e starci dentro, perché potremmo avvicinarci alla comprensione di questo evento con la domanda: come è stata vista la trasfigurazione di Gesù sul Tabor in rapporto alle scritture? E come seconda domanda, che è abbinata alla prima, è: qual è l'importanza dell'evento nel contesto della narrazione evangelica, che un po' abbiamo già illustrato stamattina? Allora, agli antichi lettori e ascoltatori, no, del Vangelo non sfugge, non è sfuggito il fatto che l'evento della trasfigurazione è narrato in una tonalità altamente simbolica. Chi ascoltava quel brano o chi leggeva quel brano automaticamente andava alla rivelazione di Dio al Sinai. Alla rivelazione di Dio al Sinai, sul Sinai a Mosè. Il Tabor è come il Sinai. E come dicevo stamattina, il punto cruciale, come è stato per Mosè, non è la visione, ma è l'ascolto. Cioè non è il vedere, ma è l'udire. Tanto che la punta del racconto sta in quella voce che gli apostoli sentono. E se notate, loro sentono la voce dopo essere entrati in questa nube. È una nube, ma è anche luminosa. Comunque è una nube luminosa, con paura. La voce è ascoltata all'inizio. Se voi andate a rileggere i passi del libro dell'Esodo, dove si parla della rivelazione di Dio a Mosè sul Sinai, voi noterete che non solo c'è paura, ma a un certo punto il popolo dice: noi non vogliamo più sentire questo perché abbiamo paura. Vedilo tu e poi dicelo. Cioè, la paura fa proprio parte della esperienza di questo evento. Allora, se guardate la dichiarazione che fa la voce, voi trovate che sono citate tutte le scritture. Nella tradizione ebraica le scritture sono divise in Torah, sarebbe il Pentateuco, no? I cinque libri della legge, la Torah, i profeti e gli altri scritti. L'espressione "questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento", ascoltatelo, osservate, c'è, adesso vado a prendere i passi diretti, il Salmo 2 al versetto 7, dove si dice: "Egli mi ha detto, tu sei mio figlio". Quindi vengono citati i salmi. Poi viene citato il profeta Isaia, siamo al capitolo 42, il versetto 1. Nella nostra traduzione suona: "Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio, ho posto il mio spirito su di lui". La voce riprende questa dichiarazione dal profeta Isaia. Poi, non so se voi ricordate, nel libro del Deuteronomio, a un certo punto Mosè dice che verrà dopo di lui un profeta e chi non ascolterà quel profeta sarà radiato dal popolo. E da sempre la tradizione cristiana ha visto in quel profeta che viene dopo e che tutti devono ascoltare Gesù. Allora, anche questo elemento che è collegato al libro del Deuteronomio, quindi alla legge, al Pentateuco, insieme a quel l'amato, che già vi dicevo stamattina, è legato alla figura di Isacco. Quindi siamo al libro della Genesi, capitolo 22. Allora, è citata la Torah due volte, Genesi e Deuteronomio, i profeti, Isaia, e degli altri scritti, sono citati i salmi. Spesso nella tradizione ebraica citare un salmo significa citare tutta questa parte di scritti che non sono né i profeti né la Torah. Perché, diciamo, sottolineo questo? Perché, e questa è la novità di Gesù, in Gesù si compiono tutte le scritture. Il che significa che la volontà di salvezza di Dio per il suo popolo si esprime ormai compiutamente solo in Gesù. Un orecchio ebraico che si convertiva, diciamo, al cristianesimo, diciamo così, passava per questa linea, per questa porta. Cioè, tutte le scritture parlano di lui, ma non solo. Tutte le scritture si leggono a partire da lui. E questa sarebbe la grande novità che Gesù, quando spiega, quando illustra l'insegnamento anche tradizionale della esperienza no ebraica, parte sempre da sé per illustrare il contenuto. Questa è proprio la novità di Gesù. Forse noi non ci rendiamo molto conto di questo, no? Perché noi, quando abbiamo aderito a Gesù, abbiamo aderito a Gesù direttamente, non siamo passati per l'Antico Testamento. Tant'è vero che per noi dico: ma cosa leggiamo a fare l'Antico Testamento, che ormai è già compiuto? Nella Chiesa addirittura questa è diventata una posizione teologica definita, e la Chiesa ha dovuto battagliare anche con dei morti per dire: no, è parola di Dio tutta la scrittura. Quindi l'Antico Testamento ancora oggi è letto nella liturgia. Non esiste ciclo festivo senza la lettura, la prima lettura presa dall'Antico Testamento. Ma non è una cosa scontata questa. Allora, più o meno tenete conto che se la lingua è di Gesù, la grammatica è del Nuovo Testamento, è dell'Antico Testamento. Ogni lingua ha bisogno di una grammatica, no, per essere, per parlare correttamente. La grammatica è l'Antico Testamento, la lingua è il Nuovo Testamento. Questo riferimento, no, di Gesù che compie le scritture ha un risvolto molto più potente di quello che immaginiamo. Allora, noi non facciamo più distinzione nel fatto che per andare a Dio noi abbiamo due libri, la scrittura e la creazione. Noi non pensiamo più così. Ma tenete conto che Dio che ha rivelato la sua alleanza al popolo è lo stesso Dio che ha creato il mondo. Vi faccio questa piccola... vi faccio fare un salto. Allora, l'ultimo libro delle scritture, l'Apocalisse, dice a un certo punto, quando parla dell'agnello immolato, si dice che è immolato fin dalla fondazione del mondo. Domanda: se Gesù è colui che patisce la morte per noi, quindi la figura dell'agnello immolato, il riferirlo alla fondazione del mondo vuol dire che non è direttamente collegato al peccato. Perché Gesù è l'agnello immolato prima ancora del peccato dell'uomo? Avete capito la... noi regolarmente abbiniamo la sofferenza al peccato. Non è così. Non vi sto a... vorrei solo aprirvi la prospettiva. La scrittura parla della sofferenza, quindi l'immolazione dell'agnello alla fondazione del mondo. Voi avete mai osservato l'icona della Trinità di Rubloff? L'avete presente? I tre angeli attorno alla mensa? Io mi ricordo quando per la prima volta sono passato a Mosca e sono entrato alla galleria Tretakov, dove questa icona è conservata. Non è molto grande, è metà di quella porta, metà. È collocata, tu entri di qui e l'icona è collocata in fondo, no? Cioè tutto è organizzato per arrivare con gli occhi a quell'icona. Quando ero andato io, almeno la prima volta, era ancora l'epoca di Gorbaciov e c'era ancora una presenza, del comunismo, come se tutte le cose religiose non potessero essere, pubblicamente riconosciute, eccetera, no? Allora, mi ricordo che per la Glasnost, no, come si chiamava allora, no? Cioè che aveva perlomeno permesso, no, un certo riconoscimento della tradizione religiosa, si alternavano tutto il giorno una serie di credenti a recitare l'Acatisto alla Trinità, cioè l'inno per la Trinità che dura un'ora. Io mi ricordo, ero andato con la mia amica russa e allora, potevo capire, allora, adesso ho dimenticato tutto, ma potevo capire il russo e mi sono fermato più di un'ora perché stavo dietro, leggevo anch'io, no? C'era uno che leggeva l'inno e poi andava via lui, arrivava un altro e ricominciava, no? Questa preghiera continua davanti all'icona della Trinità è quello che mi ha permesso di cogliere un aspetto veramente singolare di questa icona. Se voi guardate bene, sulla tavola c'è una specie di patena, che sarebbe la patena che si usa nella liturgia bizantina. In questa patena, non vedete, a occhio nudo non si vede, ma se prendete una lente, c'è come un agnello, disegnato un agnello. E siccome il mistero dell'amore di Dio per l'uomo è percepito nell'eternità, la cosa straordinaria è che prima ancora del peccato si può immaginare Dio in se stesso, che è Trinità, che pensa all'amore dell'uomo con il sacrificio del figlio, e non c'è ancora il peccato. Noi abbiamo in testa questa diciamo semplificazione: Dio ha creato il mondo, qualcosa è andato storto, allora l'ha rinnovato in modo da... È una semplificazione un po' grossolana, perché se fosse così, Dio dipende dall'uomo. Dio non dipende dall'uomo. L'amore suo non dipende dall'uomo. L'amore suo sopravanza l'uomo. Allora, la domanda... Siete tutte donne, eccetto noi due. La domanda sarebbe... Non ha ascoltato. La domanda sarebbe... Donne, si può vivere l'amore senza sofferenza? È possibile? Allora, questa percezione, no? Che l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo e che quindi precede il peccato, vuol dire che fondamentalmente la creazione resta buona, non è sotto l'oppressione del male. Oggi diceva una signora, no, che oggi c'è troppo un'idea di diabolismo, satanismo, cioè si ha così paura del male come se il male fosse sempre presente e ci sono manifestazioni del diavolo dappertutto. È una visione malata, perché la creazione, con tutto quello che comporta, resta buona, e questa bontà è, diciamo così, trasfigurata proprio dallo stesso Gesù. Se Gesù ha vinto la morte e il diavolo, perché noi continuiamo a avere paura del diavolo? Allora, l'invito è, in questo senso, no, quando si medita su questi testi, noi vediamo che Gesù fa vedere anche per un attimo questa sua provenienza dall'eternità. Cioè, il fatto che si manifesti con questa luminosità, con questa luce, vuol dire che quella luce arriva dall'eternità. Quell'eternità è la dimensione della realtà che raccoglie il tempo. L'eternità non è dopo il tempo o prima del tempo, è quella che raccoglie il tempo. Allora, quando noi andiamo a Gesù, non solo tutte le scritture si compiono, come a dire, quello che Dio aveva realizzato per il popolo, no? E con Gesù prende una completezza, un'assolutezza unica, ma si compie perfino la creazione. Perché dico questo? Perché io trovo che molte volte noi vogliamo cambiare, non so, la nostra struttura, la nostra personalità, non so, come se noi potessimo veramente cambiare la struttura con i nostri difetti, e fatichiamo enormemente senza mai godere nulla. È assurdo. Se Gesù compie non solo la rivelazione, ma anche la creazione, perché dobbiamo avere una specie di ambiguità, no? Una specie di visione aspra sulla nostra natura? Perché non possiamo custodire gli occhi luminosi nel guardare la natura? Perché quando guardiamo un peccatore, invece di guardare che lui è un figlio di Dio traviato, guardiamo che è traviato, che rinega la sua figliolanza? Non so se... Ecco, questa accentuazione è anche quella che va rivolta verso di noi. Io trovo tantissime persone che sono così aspre con se stesse che mai onorano il fatto che sono creature di Dio. Non so se sapete, ho fatto una specie di così di ricerca, forse troppo, ma sono stato attento per tanto tempo a vedere quali sono gli elementi mancanti nella letteratura, quella che va, diciamo, così, la letteratura comune, e nella produzione, non so, tipo televisiva, cinematografica, eccetera. Ho notato questo. Nella sensibilità culturale odierna manca ciò che è essenziale alla esperienza religiosa cristiana. Manca l'umiltà e manca la gioia. L'umiltà è quello di riconoscersi semplicemente creature. E la gioia è quella di non accaparrare mai quello che ci serve o quello che noi vorremmo con le nostre mani, perché ci è già donato. Umiltà e gioia sono le due qualità della salute dell'anima e sono le due qualità che mancano alla sensibilità contemporanea. Io parlo della società occidentale, non parlo di altre culture. E io vedo in questo la incapacità nostra, proprio di credenti, di respirare questa luminosità che viene proprio dai testi evangelici. Quando viene narrato, no, questo evento, cioè Gesù si trasfigura, gli apostoli lo vedono come di soppiatto e poi a un certo punto sentono la voce e poi più nulla, quindi tornano a vedere Gesù come era prima, quindi è come poi l'ha sempre visto dopo. Dimentichiamo che quell'evento con quella voce è la firma a tutto il Vangelo. Se voi lasciate perdere i racconti della risurrezione, i Vangeli come finiscono? Lasciate perdere i racconti della risurrezione, no? Quando viene descritta la passione di Gesù, l'ultima parola non è che l'hanno messo in croce, l'ultima parola è il centurione che lo riconosce, figlio di Dio. Cioè il riconoscimento della passione è quest'uomo è figlio di Dio. Lo dice un centurione, un pagano. E poi con i racconti della risurrezione si sottolinea che è glorificato colui che è crocifisso. Ecco, questo tenere insieme che il risorto è esattamente quello che è stato crocifisso. Diciamo, crocifisso e risorto stanno sempre insieme. Noi invece regolarmente teniamo divise le due cose. Quando noi siamo provati non esiste la risurrezione. Quando siamo, diciamo, sulle nuvole non esiste la sofferenza. Cioè per noi tenere insieme le due cose sembra un'impresa, ma è esattamente la via nella quale ci conduce il Vangelo. Non è un caso che l'evento della trasfigurazione è narrato tra due annunci della passione, prima e dopo. E quando vi dicevo stamattina, no, la consegna del silenzio è solo perché gli apostoli ancora non si rendevano conto che la gloria che loro avevano intravista non corrispondeva a che bello stare qua, ma alla prossima passione, cioè alla morte in croce. Mi lasciate spazio libero? Allora, quando Gesù è sulla croce, perché lui non dice io vi perdono? Non c'è scritto questo. Gli è detto che lui prega, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quando noi siamo offesi, diciamo così o diciamo generosi, io ti perdono? Qual è la differenza? Guardate che i Vangeli hanno una raffinatezza di precisione dei movimenti del cuore che è incredibile. Se Gesù avesse detto io vi perdono, avrebbe fatto valere una superiorità verso i suoi fratelli che strideva con il suo ho lasciato quello che è di Dio e ho assunto quello che è dell'uomo. Mi sono fatto non solo uomo, non solo servo, non solo schiavo, ma schiavo degli schiavi. Noi questo non lo percepiamo più. Ma quando voi leggete il Vangelo e voi vedete che Gesù neanche si degna di perdonare per non mettere in imbarazzo coloro che lo stavano crocifiggendo, voi capite a che punto è indicato lo splendore dell'amore di Dio per noi. Faccio un'altra domanda. Dal punto di vista del racconto del Vangelo, qual è il punto più basso come umiliazione che Gesù ha subito?
Oh! Essere spogliato.
Quale?
L'essere spogliato.
No. No. Cioè noi immaginiamo che il punto più basso sia la crocifissione, no? Che è calpestato fino... Ma non è quello. È quello che invece racconta Giovanni per la lavanda dei piedi. Perché? Gesù deve presentare ai suoi apostoli il senso della sua morte. Una volta morto non può più spiegare, deve spiegare prima. Per spiegare prima qual è il senso della sua morte, quindi il senso della umiliazione che accetta in modo che l'amore possa splendere al massimo grado, lo fa con il gesto del lavare i piedi. Non so se voi sapete che nell'antichità era un lavoro da schiavi, no? Nelle famiglie nobili era sempre uno schiavo che lavava i piedi al padrone. Ma in Palestina la legge romana, dato che gli ebrei erano sempre dei teste calde, la legge romana concedeva la libertà agli schiavi di rifiutarsi di lavare i piedi. Quindi nessun padrone si sognava di chiedere al suo schiavo, se fosse ebreo, di lavargli i piedi. Gesù è esattamente quello che fa. Cioè lui fa come il padrone che lava i piedi allo schiavo, ma per far questo lui è come se fa, diventa schiavo degli schiavi. Quello lì è il punto più basso. Il punto più basso nel senso che oltre quello non ha da scendere. E quando è sulla croce, mostra quello che ha indicato con quel gesto. Noi non ci rendiamo più conto di queste cose. Noi prendiamo, non so, la lavanda dei piedi come fosse, infatti adesso, no, quando si fa il Giovedì Santo, no, la lavanda dei piedi, esercizio di umiltà, no? Ma non che non ha niente a che vedere, ma è una visione sentimentale. Il suo lavare i piedi è il servizio di Dio all'umanità, cioè Dio si fa schiavo dell'uomo. Noi neanche riusciamo a pensarlo questo, Ma perché? Ma perché siamo così chiusi nel nostro egoismo da difenderci sempre da qualcosa. Perché noi facciamo così fatica ad amare? Perché noi abbiamo paura che un altro ci calpesti. Noi sempre facciamo fatica ad amare. Ma se voi, come dire, poteste arrivare al punto da non tenere più conto del vostro io, non tenere più conto della vostra, chiamiamola, non so, tipo, chiamiamola personalità, foste liberi davvero dentro, l'amore è la cosa più, non so, tipo, più normale, più, non dico automatica, ma più diretta di un cuore luminoso. Perché noi facciamo fatica ad amare? Perché siamo chiusi in noi stessi. Allora, tutte queste cose rientrano in questo evento della trasfigurazione. Perché questo evento è narrato in modo da predisporre la visione degli apostoli alla fine del Vangelo. La domanda è che, ma è servito a qualcosa? Gli apostoli non hanno imparato la lezione e probabilmente non era questa la lezione, è che ritornando sugli eventi passati gli apostoli si sono sentiti confermati nel vedere il crocifisso colui che è risorto. Ripeto, noi affermiamo queste cose ma non le viviamo. Noi proclamiamo questa verità, ma non è la verità del nostro cuore. Allora, la lettura delle scritture è così, ha lo scopo di farsi entrare non nella comprensione, ma nel segreto di questa rivelazione, di modo che anche il nostro cuore possa reagire come ha reagito il cuore di Gesù nella sua umanità verso coloro che lo uccidevano. In effetti, nel brano, ciò che è decisivo per i discepoli non accade sul monte, ma quando scendono. Cioè quando ritornano a vedere Gesù come prima, quindi senza nessuna lune, e in quella visione semplice, come dire, quotidiana, loro poter esprimere la fede nel loro Dio. Io mi chiamo Elia, no? Allora ho meditato tanto sulla rivelazione di Dio al profeta Elia sull'Oreb. Voi sapete, nel racconto, no? Ci sono quattro manifestazioni, il fuoco, il terremoto, vento, e l'ultima è la brezza, no? Noi traduciamo brezza, ma sarebbe un silenzio leggero. Ma se voi andate a questo passo, la cosa che vi stupisce è che il profeta si sente come l'unico testimone della fede in Dio ed è tutto teso a riconoscere la presenza di Dio, e Dio invece lo rimbrotta. Cosa ci fai qua? Perché sei venuto qui? Come a dire, perché hai temuto? Di cosa avevi paura? Che ti facessero fuori? Cioè, il contesto è come di rimprovero. E per noi suona strano questo, ma il rimprovero è legato al fatto che se Dio si fa presente è perché il suo profeta l'annunci presente al mondo. Infatti viene detto vai e fai questo, questo e questo. Questo andare è legato alla manifestazione di Dio. Più è potente e più la forza dell'invio è espansiva. E Origene ha un commento molto bello su questo particolare, quando dice Allora, compare Mosè ed Elia con Gesù. Non sono Mosè ed Elia che confermano Gesù, ma è Gesù che illumina Mosè ed Elia. Cioè, Mosè ed Elia, Mosè sarebbe come la guida del popolo, ed Elia il profeta per eccellenza, no? Loro hanno dovuto attendere Gesù per sapere in verità quello che erano stati chiamati ad annunciare. Cioè, la luce viene da Gesù, quindi l'evento non è raccontato per dire semplicemente Mosè ed Elia confermano Gesù, ma è che Gesù permette a Mosè ed Elia di cogliere il segreto che hanno annunciato. Fino a Gesù non hanno potuto cogliere la portata di quello che avevano annunciato. Vi avevo già accennato che questo evento narrato in questo modo fa pensare a tutto il mistero, ma io chiamerei il dramma della nostra preghiera. Lo scopo segreto della preghiera non è quello di farci stare beati davanti a Dio, ma è quello di percepire la presenza di Dio in modo che nella prova noi continuiamo a tenere il cuore aperto a Dio. E questo passaggio, no, della preghiera è che cioè corrisponderebbe al principio della fedeltà. Se uno non sta fedele nella vita quotidiana, vuol dire che la sua fede è un po' fragile, no? Un po' insipida. Ma la cosa particolare è che quel sopportare le afflizioni non riguarda la nostra generosità, ma riguarda la solidarietà con i fratelli. Vale a dire, quando io subisco un'ingiustizia, non sono portato a compattarmi per essere così generoso da non fare il male, ma sono portato ad allargare il cuore all'amore di Dio in modo che non venga mai meno neanche al fratello che mi viene contro. Cioè, quello che è lo scopo della preghiera, come anche dell'esperienza di intimità con Dio, non è legato né alla nostra generosità né alla nostra fedeltà, ma è legato al fatto di poter testimoniare nel concreto che l'amore di Dio è più grande, che l'amore di Dio sorpassa ogni resistenza, ogni difficoltà, ogni prova. Questo è lo scopo della preghiera. Ma noi, non è che vero che non ci pensiamo mai, ma non lo viviamo mai così. Ora, la visione della gloria di Gesù conduce esattamente lì. E come già vi dicevo altre volte, più un uomo è intimo del suo Dio, più è chiamato a essere testimone del suo Dio là dove prevale il male. Non si tratta di dire, ma io resisto, io sono fedele, ma l'amore di Dio è così grande che supera tutto. L'amore di Dio è così grande che muove il mio cuore a testimoniarlo anche quando mi ammazzano, sarebbe un martirio. Chiudo con un piccolo esempio. Penso che voi vi ricordiate qualche anno fa questa organizzazione ISIS, no, che aveva preso alcuni egiziani che lavoravano in Libia e li aveva ammazzati, no? Sgozzati, non so se vi ricordate. Ho seguito la vicenda, no? Di queste, sono mi pare 22, perché erano tutti cristiani copti ortodossi, ma uno non era cristiano. La chiesa copta, la chiesa cristiana d'Egitto, li ha beatificati tutti e 22. E noi, se voi avete visto il video, ma è un po' raccapricciante, quindi normalmente non si vede, ma varrebbe la pena di vederlo, perché tutti sono morti con il nome di Gesù sulle labbra. Cioè, mentre venivano sgozzati, proclamavano il nome di Gesù. Quando sono arrivati davanti a questo, questi, diciamo, chiamiamolo i torturatori, sapevano che lui non era cristiano. Quindi gli hanno detto, togliti di lì. Dice, no, io non sono cristiano, ma questi sono amici miei. Quello che credono loro, credo anch'io. Ed è stato ammazzato. E la Chiesa l'ha ritenuto martire come gli altri. E la cosa più straordinaria è che hanno chiesto alla mamma di due fratelli che sono stati ammazzati cosa avesse fatto se avesse incontrato per la strada l'uccisore dei suoi figli. Sapete cosa ha risposto? Per me ha detto, li inviterei a casa, perché anche per loro ci sarebbe modo di convertirsi. E anche per loro vale l'amore del Signore. Vi rendete conto? Queste sono le testimonianze di fede attuali. E soprattutto di questo, io non so di che religione fosse, no? Non so se fosse islamico, non so. So che non era battezzato, non era cristiano. E ha detto, io sto con i miei amici. Ammazzate i miei amici, ammazzate anche me. Noi avremo il coraggio? Ecco, uno non può dire io mi impegno, mi sforzo. Questo va bene, perdonate, per i ragazzini. Nella vita è, l'amore è così grande, io sto fedele a quello, non ad altro. E quello non vi interessa più, cosa comporta? Comporta, che so, una prova o un'altra? L'importante è che voi custodiate questo amore. Il senso della lettura del Vangelo porta lì. Se noi non arriviamo lì, vuol dire che abbiamo solo catturato qualche buona idea, qualche buon suggerimento, ma non quel fuoco di cui vi dicevo all'inizio, no? Allora, penso che poter, diciamo, aiutarci per imparare a fare spazio, cioè a far arrivare questo fuoco al cuore, è quello che porta davvero poi alla trasfigurazione del mondo. La vita non cambia. Gesù è venuto, il mondo è sempre stato uguale. Anzi, per certi aspetti, alcuni critici dicono che è peggiorato. Ma se voi vi aprite alla verità di Gesù, potete trasfigurare il mondo, perché cambiate la luce dei vostri occhi nel vedere, diciamo, la realtà, e non vi fa paura il male, perché l'amore è più grande.